Benvenuti. Ci affidiamo insieme allo Spirito Santo perché guidi questo nostro incontro di questa sera e leggiamo insieme, come di consueto, la preghiera iniziale, è il Salmo 36. Possiamo farlo a cori alterni, la metà di sinistra e la metà di destra rispetto a noi. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Poiché si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Che fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio. Si ostina su vie non buone. Via da sé, non respinge il male. Sei nel cielo. La tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie, tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la grazia di Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
E in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce.
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
Raggiunga i piedi dei superbi
e non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
Bene, buonasera anche da me. Ci è arrivato un cortese, simpatico invito ad essere più briosi nell'esposizione. Faremo il possibile, però siccome dobbiamo trattare di argomenti molto seri, sarà difficile infiltrare delle battute, comunque vedete un po'. Allora, e prima di incominciare le cose serissime, vi ricordo che il prossimo incontro è fissato per il giorno 10, cioè fra una settimana. Vi ricordavate? No. Sì. Però era così fin dall'inizio, non dalla creazione, ma insomma da più recentemente. Perché fra 15 giorni sarebbe il Giovedì Santo e quindi ci sono diverse celebrazioni in giro, non si potrebbe fare. Quindi se riuscite a organizzarvi, giovedì prossimo ci vediamo. Poi ci sarà una vacatio di 3 settimane, per cui il successivo incontro sarà soltanto in maggio, ed esattamente l'8 maggio, perché il 1 maggio, che sarebbe, è di nuovo festa e quindi non si può. Siamo in questo periodo di festività, quindi ci sarà una sospensione di 3 settimane buone, quasi 4. Va bene? L'argomento della istruzione di questa sera, come vedete nel foglio, è un argomento abbastanza classico nella pedagogia ignaziana e riguarda appunto la consolazione e la desolazione spirituale. Potrebbe riguardare e riguarda anche di fatto quello che chiamiamo il discernimento degli spiriti. Un po' alla volta spiegheremo di che cosa si tratta, però rimaniamo per il momento su questa parola discernimento. Cardinale Martini diceva che il discernimento è uno dei nomi della coscienza. Il discernimento è l'arte di leggere in che direzione portano i desideri del cuore. Ed è una capacità molto bella. Mi piacerebbe ricordare proprio come inizio quello che dice il Vangelo di Matteo e anche di Luca al capitolo 4, tutte e due, parlano delle tentazioni di Gesù, cosiddette, e iniziano in una maniera sorprendente. Dice che in quei giorni lo Spirito di Dio condusse Gesù nel deserto perché fosse tentato dal diavolo. Ma che bel servizio! Lo Spirito di Dio conduce Gesù nel deserto perché sia tentato. E come si fa a capire se era lo Spirito di Dio che lui conduceva al deserto o non erano altre realtà, visto che l'esito sarebbe stato quello delle tentazioni? Allora il discernimento è questa capacità di leggere in che direzione portano i desideri del cuore e dove nascono, da dove nascono. Seguendo allora il foglio, possiamo dire che per capire che cosa, a cosa Dio ci chiama, occorre esaminare le mozioni spirituali. La parola è tecnica, non sono emozioni, ma le mozioni spirituali, delle spinte, Movere è il termine, la radice che sta alla base, muovere, spingere. Le mozioni spirituali sono degli stati d'animo che hanno per oggetto Dio o il suo regno e che nascono in noi quando dobbiamo prendere una decisione o quando stiamo meditando su un brano della scrittura. Nascono in noi queste, chiamiamole provvisoriamente, spinte. Ignazio ne fece esperienza in prima persona e riuscì a individuare delle leggi del comportamento di ciò che lui chiama dello spirito buono o dello spirito cattivo. Lo spirito del male lo chiama anche tentatore, lo chiama anche il nemico dell'umana natura. Allora diciamo che la convinzione di base è che il cuore umano è un terreno dove sono attive energie diverse. Alcune spingono in una direzione, altre in un'altra. Come distinguerle, appunto? Dio comunica con noi passando attraverso il nostro vissuto, e il nostro vissuto è anche il terreno dove agisce il maligno. Allora, mozione spirituale, una specie di declaratio terminorum, la mozione spirituale è uno stato d'animo, un desiderio, una spinta, sia positiva che negativa, che si fa presente in noi e ci invita o spinge ad assumere un atteggiamento, a prendere una decisione, a compiere una azione, oppure il contrario di tutto questo. Quindi quando parliamo di queste mozioni, parliamo di una realtà che è attivata dentro di noi o dal Signore o dal nemico dell'umana natura, per usare il linguaggio. La mozione può presentarsi sotto forma di o consolazione o di desolazione. Qui il foglio penso che sia abbastanza chiaro, andrò perciò abbastanza rapidamente. La consolazione è un insieme di sentimenti spirituali positivi, soprattutto di pace, che porta con sé un aumento di fiducia, di fede, di speranza, di carità. Si esprime in sentimenti di gioia, di gratitudine, di speranza, ma anche di dolore, per esempio dolore per i propri peccati. La consolazione è fondamentalmente la percezione, potremmo dire semplificando i termini, di una presenza del Signore nella nostra vita. Può possiamo essere in un momento di difficoltà, ma siamo in compagnia. Vi ricordate quel Salmo 23 che dice: anche se vado per una valle tenebrosa, non temo alcun male. Perché? Vi ricordate perché? Perché tu sei con me, dice. Quindi posso andare in una valle tenebrosa, vuol dire posso passare per dei periodi di angustia. C'è un episodio biblico che è molto trasparente da questo punto di vista. Il momento in cui Gesù sta nell'orto degli olivi, quindi in prossimità del suo arresto, con davanti a sé la previsione di tutti i suoi mali, ne ha un tale sentimento di ribrezzo, di rigetto, che suda sangue, dice l'Evangelista Luca. E aggiunge l'Evangelista: in quel momento giunse un angelo a confortarlo, a consolarlo. Di che tipo di consolazione si tratta? Cosa sarà andato l'angelo a dirgli? A dirgli: va là, dai Gesù, coraggio, vedrai che passa presto. Non credo che gli abbia fatto un discorso banalizzante. Probabilmente gli ha fatto capire che nonostante tutto quello che succedeva, lì c'era suo padre, lì c'era Dio. Non era da solo. La consolazione ha proprio questa caratteristica, che rimanda a Dio. E quindi non è uno stato d'animo di euforia, o uno stato d'animo di relax o di benessere. Non è quello, la consolazione non è quello che si vive né quando hai bevuto un buon bicchiere di vino che ti rende allegro, e neppure quando hai fatto una seduta di relax, di training autogeno, dove ti senti in pace con te e hai fatto la aromaterapia e ti senti tutto profumato. La consolazione rimanda inevitabilmente a Dio e si esprime, come vedete lì, in una serie di elementi che sono la gioia spirituale, quindi non gioia psicologica, poi lascio leggere a voi quando vorrete tutto il resto, la fiducia, cioè la certezza di fede che Dio è presente, che ama, una pace profonda che non è assenza di lotta, ma pace donata dal Signore, l'espressione di un accordo profondo tra i piani di Dio e i nostri desideri, è fatta di gratitudine, di commozione, alle volte anche fino alle lacrime, ma questo non è da solo un segno di consolazione, può essere anche di altre origini. E quindi possiamo dire che la consolazione è ogni presenza e crescita di fede, di speranza e di amore in tutte le loro espressioni. Quindi è qualche cosa, è un fenomeno spirituale, non psicologico, che può avere anche evidentemente una ricaduta in termini psicologici, anche di gioia, di allegria. La desolazione è invece il contrario di tutto questo. È un insieme di sentimenti spirituali negativi, di pesantezza spirituale, di sensazione di non senso della fatica, della vita che si fa, ed è soprattutto percepita come una assenza o come un nascondimento del Signore. Non è una mancanza di fede, la desolazione, ma è una mancanza di percezione della presenza del Signore. Mi viene in mente con tenerezza una mia zia anzianissima che è morta a 97 anni, e negli ultimi tempi che andavo a visitarla mi diceva piangendo che il Signore l'aveva dimenticata, e vedeva che tante altre persone che conosceva morivano tutte e lei è rimasta fuori dalla fila, e questo le dava un senso di lontananza del Signore, come se mi ha dimenticato. È una cosa tenera questa desolazione. Non è una mancanza di fede, è una sensazione che il Signore non c'è. Alla fine di questo paragrafo riporto, no, un po' più tardi, lo riprendo fra poco, riporto un'espressione di Teresina del Bambino Gesù che potrà essere significativa. E questa desolazione si esprime in qualcuno di questi elementi, non necessariamente tutti: l'oscurità, lo smarrimento, la tristezza spirituale. E San Tommaso parla di tristitia spiritualis boni, la tristezza spirituale dell'uomo buono. Alle volte c'è chi si impegna a vivere correttamente la sua vita di cristiano e ne riporta invece che gioia tristezza, come se fosse una operazione inutile, come se il Signore non c'entrasse niente in quello che fa. Il fascino del sensibile, cioè si è portati a dare valore soprattutto a ciò che si tocca. Oppure tormenti, inquietudini, scrupoli, paura di sbagliare sempre, aridità del cuore. Si ha l'impressione che Dio sia assente, ci abbia abbandonato. Quindi desolazione è ogni assenza o diminuzione di fede, speranza e carità in tutte le loro espressioni. Elemento comune è la mancanza di pace spirituale profonda. L'elemento comune è la sensazione che il Signore non è vicino a me. Allora, poi le altre annotazioni che trovate ve le lascio leggere perché mi porterebbero a spendere più tempo del previsto. Quello che mi interessa sottolineare sono due cose fondamentalmente, o tre. La prima è che Ignazio chiama spiriti le emozioni, quindi quando parla di discernimento degli spiriti, sentirete questa espressione più volte negli esercizi, non significa che dobbiamo vedere dei fantasmi. Discernimento degli spiriti vuol dire la capacità di percepire la differenza di queste diverse emozioni che si agitano dentro di noi. È chiaro questo concetto. L'altra cosa che mi sembra importante è che consolazione e desolazione sono sempre vissute in rapporto a Dio, quindi non superano la dimensione prettamente psicologica del fenomeno e diventano una questione di fede, di rapporto con il Signore. La terza cosa che mi interessa sottolineare è questa: la desolazione in particolare, dice Ignazio, può avere delle origini che noi stessi possiamo scoprire. Una prima origine può essere la nostra negligenza. Per esempio, lui dice, siamo pigri, pigri come quel servo che ha ricevuto un solo talento e per pigrizia, invece di svilupparlo, lo nasconde e si riceve il rimprovero del suo padrone che gli dice servo infingardo. E quindi c'è la tiepidezza. È chiaro che se uno per esempio abbandona progressivamente la sua preghiera o non la cura più, dopo un po' ne sente molto meno gusto. Allora lì c'è una responsabilità, dipende da noi questa desolazione. Però, dice Ignazio, il Signore può usare la desolazione anche come una specie di medicina un po' amara, ma che ci permette di capire che se pretendiamo di camminare da soli non ce la facciamo. Oppure, dice ancora, il Signore vuole farci scoprire la gratuità di ogni suo dono. Noi non possiamo pretendere la consolazione. È un dono la consolazione, non è un frutto della nostra buona volontà. Perciò se è un dono la possiamo chiedere, non la possiamo pretendere. Non posso dire ho fatto la mia preghiera così come mi è stato detto di farla e quindi dovrei essere consolato. Non funziona così. I doni del Signore non possono essere esigiti, anche se la parola non è esatta dal punto di vista grammaticale. Non sono frutto di esigenza, sono Il dono non domanda possesso, domanda gratuità. E poi una quarta e ultima cosa vi voglio dire sulle regole per il tempo della consolazione e il tempo della desolazione. Ve le lascio leggere sul foglio, sono credo abbastanza trasparenti, non pongono problemi. Una piccola osservazione vorrei farla su questa necessaria distinzione tra desolazione e depressione. La depressione, conosciamo un po' questo fenomeno per averlo forse vissuto in qualche momento, probabilmente più visto succedere in persone che ci sono magari anche care. La depressione è un fenomeno psicologico piuttosto complesso e molto studiato negli ultimi tempi, ridotto all'osso. La depressione si presenta come un ripiegamento su se stessi, dove non ci sono altri interlocutori e dove si incomincia a perdere il gusto per tutto ciò che è vitale. E il passato pesa, il futuro è pieno di oscurità, e si possono vivere dei sensi di colpa. La persona è centrata su se stessa e vede la propria realtà in termini molto negativi. Ancora una volta, la desolazione invece non prescinde da Dio, anzi, si chiama desolazione. Potremmo fare un esempio di questo tipo. Se uno, quando è nella preghiera, fa tanta fatica, ma nel resto della sua vita, della sua giornata, è allegro, disinvolto, tranquillo, sereno, diciamo che probabilmente sta vivendo una desolazione, perché questo fenomeno si verifica nella preghiera. Ma se uno è triste, abbattuto, negativo perennemente in tutte le espressioni della sua vita, non solo nella sua preghiera, possiamo parlare probabilmente di sintomi di una depressione. Allora, il depresso è più concentrato su se stesso, il desolato invece è portato a dire, con Santa Teresina di Lisieux, il mio Signore c'è, ma dorme, non mi dice niente. Quindi c'è questa nostalgia di Dio nella desolazione, che può arrivare ad essere anche molto acuta. Bene, sono andato un po' oltre i 15 minuti previsti e possiamo ora passare invece ai testi. Casomai se c'è uno spazio per qualche domanda alla fine...